Eccoci, ci siamo. Su Rai 3 sono partite le repliche. Da sabato 3 giugno vanno in onda le repliche della serie TV dell'Amica Geniale, che ci mettono tutte subito nella condizione di attesa della fine, ossia della quarta stagione tratta da Storia della Bambina Perduta, con cui si conclude la monumentale tetralogia dell'autrice invisibile. Le nuove puntate le vedremo su Rai 1, probabilmente nelle prime settimane del 2024. Ma ora c'è tutta un'estate davanti a noi e anche un autunno, direi, per parlarne e capire come i libri di Elena Ferrante, oltre a essere tutto quello che ci abbiamo voluto vedere, sono libri sempre e comunque politici. Sul finire del 2018, alla Biennale del Cinema di Venezia, in occasione della proiezione in anteprima delle iniziali due puntate, quelle che avete visto recentemente in replica su Rai 3, della prima stagione della fiction dell'Amica Geniale, Saverio Costanzo, che ne è il regista, parlò della storia raccontata da Elena Ferrante come di una narrazione politica, intesa come racconto empatico del sentimento diventato memoria, in grado cioè di trasmettere un contenuto politico molto più efficacemente di quanto non possa fare un'ideologia. Un'ideologia di qualsiasi segno, verrebbe da aggiungere, che si prefigge di leggere solo alcuni documenti, ritenendo importanti questi e non altri, e attribuendo a questi dei significati sulla base di quelli che sono i principi di questa ideologia. Saverio Costanzo, nella sua osservazione, si riferiva precisamente al potere che l'istruzione scolastica e gli insegnanti avevano in Italia negli anni dell'immediato dopoguerra, sui destini di chi andava a scuola, come Lilla e Lenuccia, negli anni 50. Ma diciamolo in altri termini. Nella postfazione di un libro molto interessante di Geneviève Frais, Luisa Muraro scrive in merito alle donne e alla loro comparsa in ambito storico. Le donne vi compaiono eccezionalmente o marginalmente. Ciò si deve alla selezione e lettura dei documenti storici, selezione e lettura che sono fatte in vista di quello che risulta memorabile e degno di essere trasmesso alle nuove generazioni. Continua Muraro. Chi mi legge sa, immagino, rispondere alle domande che questa tesi può far nascere. Per esempio, sa bene che nella sezione delle cose memorabili, oggi come ieri, c'entra sempre anche il potere politico e culturale. Tornando alle parole di Saverio Costanzo, queste indicano la storia pubblica e la memoria privata capaci di diventare, al di fuori dei manuali, un sentimento culturale ben più indicativo che si pone tra il conscio e l'inconscio in modo assai pervasivo. È in questo senso che il romanzo di Elena Ferrante è politico, soprattutto perché segna un approdo, un modo di raccontare il femminile in una società che esiste da sempre, senza prevedere la centralità del femminile. Il romanzo di Elena Ferrante è politico anche perché il tema è sempre quello dell'esplorazione narrativa di una genealogia femminile, cui tuttora si fatica a pensare in termini realistici, proprio per via di quello che, parafrasando Muraro, rispetto a tutto ciò che è donna, da sempre non è risultato memorabile e quindi degno di essere trasmesso alle nuove generazioni. Ma cos'è degno di essere trasmesso alle nuove generazioni? La vita bugiarda degli adulti, l'ultimo romanzo pubblicato in ordine di tempo da Elena Ferrante, fin dal titolo ha a che fare con la rielaborazione della verità attraverso il ruolo che la bugia svolge nel racconto di una storia familiare, che si dimostra poggiare su presupposti fortemente dissonanti rispetto alle scelte comportamentali del padre di famiglia. Dissonanze però che la nostra autrice non focalizza in termini moralistici in quanto la menzogna e il tradimento nella vita bugiarda costituiscono un passaggio di testimone generazionale che dice molto sul ruolo ambiguo e sul significato non definitivo che la parola verità deve giocare, sia dentro le molte possibili letture dell'opera di Elena Ferrante che nel gesto simbolico dell'assenza del corpo della nostra autrice. Ma farsi adoratori e monaci della menzogna, fare di questa propria meditazione la propria sapienza, rifiutare ogni prova, e non solo quelle dolorose, ma fin le occasioni di felicità, non riconoscendo nessuna felicità possibile fuori dal non vero. Ecco che cosa è stata l'esistenza per me. Ed ecco perché mi vedete consumata e magra, al pari dei ragazzetti mangiati dalle streghe del villaggio. Essi dalle streghe, io dalle favole, pazze e ribalde fattucchiere. Scrive Elsa Morante in Menzogna e Sortileggio sul ruolo pervasivo e con ciò fortemente significativo della menzogna in termini di eredità culturale e non senza un filo d'ironia. Menzogna, verità, storia, ideologia e soprattutto tantissime storie raccontate prima e dopo Ferrante dalle donne, tutte storie che non si limitano a avere come protagoniste le donne, ma che spostano il baricentro del racconto su universi inimmaginabili rispetto a quelli praticati dal cosiddetto canone letterario. In un libro edito ormai molti anni fa, intitolato proprio Oltre Canone, a cura di Anna Maria Crispino, ci si chiedeva se si potesse andare oltre quel canone, che si era formato dall'esclusione e dalla sottovalutazione, se non proprio dall'oblio, della scrittura femminile, che si è trovata a fare una scelta tremenda: aggiungere all'esistente relativamente al canone o scrivere un canone ex novo e parallelo. La posta in gioco non è più essere cooptate all'interno della lunga autorevole tradizione estetica creativa degli uomini. La posta in gioco è più alta: contribuire a rafforzare una nostra genealogia artistica, scrive Elena Ferrante a pagina 82 del suo libro Raccolta di saggi, L'invenzione occasionale. Siamo arrivati alla fine di questa prima puntata della Diaria, terza stagione speciale Libri non deperibili. Abbiamo parlato di storia e di sentimento della storia, come fossero due termini incompatibili agli antipodi. Abbiamo parlato di verità e menzogna, evocandole da quel mondo alternativo avvolto nelle nebbie dell'ambivalenza ferrantiana che ci interessa di più delle certezze e delle rassicurazioni. I libri non deperibili nominati in questo episodio sono L'invenzione occasionale di Elena Ferrante, perché buca la superficie di quei fatti della vita di tutti noi. Si tratta di una raccolta di articoli che Elena Ferrante ha scritto per il Guardian. Oltre Canone, una raccolta di saggi a cura di Anna Maria Crispino, bisogna leggerlo e rileggerlo, se non altro per capire da chi ha copiato, chi parla di Oltre Canone come fosse una scoperta del presente. La vita bugiarda degli adulti, di Elena Ferrante, come un romanzo bellissimo sull'adolescenza, tanto dei giovani quanto dei meno giovani. E Menzogna e Sortileggio, di Elsa Morante, perché non serve proprio che io vi dica perché leggerlo. Infine, L'ultimo libro non deperibile che è necessario leggere è Il mondo è sessuato di Genevieve Frais, perché è vero che il mondo è sessuato e anche la storia, per come ce l'hanno raccontata fin qui, è vero che lo è. Infine, vi lascio dandovi un appuntamento dal vivo, il 15 giugno a Roma alle 17.30 presso la Biblioteca Flaminia. Parleremo di Elena Ferrante nell'ambito di un incontro organizzato da Società Italiana delle Letterate e Biblioteche di Roma. Vi aspetto lì per parlare di Elena Ferrante e domenica prossima per la seconda puntata di Diaria speciale Libri non deperibili. Ciao! Fenomeno tutto italiano, ma diventato presto mondiale, l'opera di Elena Ferrante, autrice invisibile eppure sempre presente nel dibattito culturale e letterario, rivela un universo complesso che mescola tradizione e ipermodernità, realismo ed immaginazione. Io sono Viviana Scarinci e vi racconterò la mia Elena Ferrante, a partire da Il libro di tutti e di nessuno, Elena Ferrante, un ritratto delle italiane del XX secolo. L'opera di Ferrante sarà un po' una cartina di tornasole che ci aiuterà a guardare meglio ai romanzi scritti da donne, ai femminismi, per come li ha intesi la nostra autrice invisibile e a come le italiane siano state le vere protagoniste dell'opera di Ferrante e di come lo siano ancora.